Credo che Epispoli. Ah, sì. Vediamo allora all'ultima parte di questo incontro, conventualismo e osservanza. Abbiamo cercato di fermarci in maniera un po' forse eccessiva, non lo so, su queste ragioni della imitazione di Francesco, della interpretazione della povertà e tutto il resto, perché è alla base poi delle successive evoluzioni. Siamo ora a queste successive evoluzioni. Ho già accennato come nel tutto il secolo, il 1300, è questa situazione 1300 e prima metà del 1400, le vicende politiche, sociali, ecclesiali. Ricordiamo, tanto visto che siamo a Firenze, 1439 il Concilio di Firenze. No, che si inserisce in tutta la vicenda conciliare verso la quale si può ancora usare il punto interrogativo: conciliarismo un'eresia o un'occasione mancata? Si può dare tante risposte, evidentemente. L'ordine, dicevo, condivide tutto questo e rimane in qualche modo travolto da queste situazioni, soprattutto sociali, che ho detto. Comunque sia, la comunità, il convento, convenire, mettersi insieme, continua il suo cammino ritenendo lecite e utili, al contrario del mondo spirituale che riteneva inopportune e illegittime le dichiarazioni pontificie. Qui invece si ritengono utili e lecite le interpretazioni della regola francescana anche in quei punti che sembravano allontanarsi dalla primitiva fraternità itinerante: grandi conventi, vita disciplinata da orari precisi, studio, eccetera, chiese monumentali. Date a che qui in Toscana non c'è solo Santa Croce, c'è San Francesco a Siena, c'è San Francesco a Pisa, c'è San Francesco a Pistoia, eccetera, eccetera, eccetera. L'ordine sta diventando grande e potente e clericale, e Francesco rischia, ecco, questa forse è la frase che a me sembra più sintomatica di questo atteggiamento, rischia di essere più una gloria minorum piuttosto che una forma minorum. Cosa vuol dire? Piuttosto una gloria dell'ordine che ha prodotto un San Francesco e non viceversa. Forma minorum, no? Che Francesco ha prodotto l'ordine. Chiaro che detta in questi termini non lo dice nessuno, è un sentimento, è un modo di vivere le cose, di appellersi, direbbe. A una frangia sempre più consistente però di frati, questa evoluzione non piace. Però qual è la differenza con gli spirituali che accennavo prima, si inseriscono in quell'ansia di riforma anche eterodossa? Qui bisognerebbe riprendere, ma signori miei, vedete, la storia è una scatola cinese, insomma, no? È fatta così. Bisognerebbe riprendere tutta quella che era la visione di Gioacchino da Fiore in tutto il 1300, insomma, si inseriscono in questo elemento, 1200 meglio, e poi anche nel 1300, in questo inserimento, si inseriscono in questo cammino di riforma della Chiesa che però, come dicevo, vanno fuori strada. Questi frati invece non considerano illegittima la evoluzione, non la considerano illegittima, non gliene importa nulla. È un altro, capite? Un altro discorso. Non la considerano illegittima come avevano pensato gli spirituali, più profondamente la sentivano estranea a se stessi, lontana dal loro desiderio e ideale, l'imitazione di Francesco. nascono così dei luoghi che non si chiamano più conventi, ma luoghi o luoghiccioli. Al posto del grande convento, romitori fuori della città, con pochi frati, regola degli eremi se volete, dove si vuol condurre una vita di povertà e di distacco. Tutto questo si realizza però, attenzione, sotto l'obbedienza dei superiori dell'ordine. Non in alternativa. L'alternativa arriverà dopo. I quali superiori dell'ordine generalmente non ostacolano, anzi qualche volta appoggiano questo movimento di osservanza sine glossa della regola. E sono quei movimenti che, molto massicci nell'ordine francescano, movimenti che, ripeto, nascono nella seconda metà del 400, diciamo dalla seconda metà del 300 in poi. 1378 Paoluccio Trinci inizia nell'eremo di Brogliano, in quel di Camerino, insomma non lontano da Camerino nelle Marche, insieme ad alcuni due o tre frati, questo primo tentativo, d'accordo? Sotto l'obbedienza del provinciale, del generale, eccetera, eccetera. Quindi non si ribellano, propongono un'alternativa, ma evidentemente prima di tutto a se stessi. Differenza con gli spirituali che ponevano un'alternativa alla Chiesa come tale. Anche questo è degno di nota. Questi movimenti di riforma riguardano però anche altri ordini religiosi, per esempio il mondo carmelitano, più tardi con Teresa d'Avila, ma qui siamo nel 1500, ma pensate anche alle riforme benedettine, Santa Giustina di Padova, le riforme nell'ordine agostiniano e così via, l'eremo di Lecceto, non questo qui di Firenze, quello di Siena. E sono tutte costellazioni che hanno fatto parlare i grandi storici della Chiesa, lo Jedin, di riforma cattolica, non di controriforma tridentina, ma di tutta quella riforma cattolica che poi esploderà nel Concilio di Trento, dopo il sostanziale fallimento del Lateranense V, del Concilio Lateranense V, 1512-1517. Quindi in tutto questo discorso qui si inseriscono anche queste riforme che si vedono approvate sia dai grandi ordini, almeno all'inizio, e sia anche, una cosa molto interessante, dai signori laici, dalle signorie in Italia. Hanno l'approvazione dei signori laici che danno terreni, che danno fuori delle città, che costruiscono loro stessi attraverso donazioni eccetera questi piccoli conventi, no? Una riforma che attraversa l'ansia della Chiesa un po' in tutte le sue membra in qualche modo, anche se non riuscirà a contenere altri aspetti più devastanti a mio parere, che sono la riforma protestante. Come avvengono, ecco, questo discorso tecnicamente parlando, come avviene? Allora, mettiamo qui in Toscana, in Toscana c'è la provincia, mettiamo che alcuni frati si riuniscano a Montalecroci, va bene? E lì vogliono vivere la loro vita regolare, penitente, povera, eccetera, eccetera, fuori della città, fuori del via vai, diciamo, sotto l'obbedienza del ministro provinciale. Poi al convento di Montreal se ne aggiunge un altro, poi se ne aggiunge un altro. Allora, all'inizio è il ministro provinciale che nomina il guardiano, ora voglio usare i nomi perché così mi sembra di spiegarmi meglio, di Montalecroci, d'accordo? Poi nomina il guardiano, che ne so, dell'incontro, poi nomina il guardiano, eccetera. Poi cosa fa? Secondo passo. Nomina un suo rappresentante, un suo vicario per questi tre conventi che poi diventano 5, che poi diventano 10. Terzo passo, i conventi stessi si eleggono il vicario. Capite allora qual è questa specie di una cellula che ne forma un'altra, no? Pianino pianino. All'inizio in maniera molto soft, molto non attira lo sguardo di nessuno. Poi pianino pianino questi frati diventano un certo numero. Ora il vicario nominato, prima dal provinciale, poi eletto dai frati, voi capite che si incomincia una indipendenza e il dipendere dal ministro generale o dal ministro provinciale diventa sempre più formale, diciamo. Non c'è nessuna ribellione, però anche la dipendenza diventa sempre più formale, soprattutto quando i conventi riformati sono più degli altri, è ovvio, anche per motivi di numero. Ecco come nascono queste, capite, queste riforme. Ora, queste riforme hanno nomi diversi, dipendono a volte dai luoghi, il nome del luogo, dipendono spesso dal nome del frate che inizia questa, Beato Amedeo in Spagna, gli Amadeiti, gli Alcantarini, capite? Cioè che inizia questa riforma, d'accordo? Quindi ci sono dal nome del luogo, ma più spesso dal nome del personaggio, diciamo, oppure, come è il caso dei Cappuccini, da un nome, da una cosa fortuita in qualche modo, il Cappuccio. Quindi sono gli zoccolanti, dall'uso di portare gli zoccoli al posto delle scarpe, capite? Ecco, sono tutto questo mondo, nasce così. Allora, in Toscana ci potrebbero essere 5 conventi di un certo tipo di osservanza e ce ne potrebbero essere altri di un certo tipo di osservanza. Voi capite che legalmente è sempre un'unica provincia, in realtà stanno diventando 3, stanno diventando 4, stanno diventando... Ecco, l'ordine francescano si è sviluppato così, le riforme all'interno dell'ordine. Quindi da una parte si potrebbe dire con delle scissioni che arriveranno dopo, però sono nate in maniera abbastanza, ho detto prima, soft, in maniera abbastanza non drammatica, certo qualche caso naturalmente. Movimenti di osservanza all'inizio indipendenti e frammentari passano poi ad organizzarsi sempre all'interno dell'unico ordine, ma anche sempre più indipendenti, godendo anche del favore, come accennavo, di signori e sovrani laici e della gerarchia ecclesiastica. Ma anche i movimenti di riforma, dopo, necessariamente conoscono, almeno in parte, le problematiche degli inizi. È fatale. La povertà concreta, l'organizzazione della vita comune, eccetera. Fortunatamente queste istanze sono mediate, almeno in Italia, ma anche in Francia e in Spagna. Santa Coletta in Francia, Beato Amedeo in Spagna, e in Italia dal grande Bernardino da Siena, dal Alberto da Sarteano e da altri grandi, Giovanni da Capestrano. Cioè la fortuna dell'osservanza è di aver avuto, diciamo così, dei personaggi. Qui ne cito uno solo, un nome per tutti, Bernardino da Siena, che è il vicario dell'osservanza in Italia, dopo diventa, quindi una specie di ministro generale, anche se non ha né queste funzioni, le funzioni sì, ma non ha questo titolo, che con la sua predicazione incarna in maniera convincente gli ideali della riforma. Bernardino da Siena, sapete, non so se avete letto qualche predica di Bernardino da Siena, sono delle pagine deliziose proprio, no? Anche dal punto di vista dell'italiano, che predicava in Piazza del Campo a Siena, fra le altre. Poi lui è morto all'Aquila, come forse sapete, mentre predicava la Quaresima nel 1444, ma le grandi prediche, e c'aveva i suoi fans che copiavano queste cose, un cuoiaio di Siena che scriveva le sue prediche, e si vede che molto spesso, ogni tanto c'è qualche periodo che si perde, no? Poi se quelle donne laggiù stessero zitte forse sentirebbero anche di più, eccetera, tutto così, no? Si vede, no? Ci hanno creduto, ecco, cioè lui si esprime proprio in maniera leggete una predica deliziosa voi madri per sapere se il vostro figlio è innamorato. Cioè, se guarda dalla finestra e non vede nulla. No, è un catechismo stupendo, guardate, scusatemi, ma San Bernardino da Siena è una figura meravigliosa, eccezionale. Permettetemi vi dica questa, quando dice che il tizio, insomma il cristiano, arrivato a morte, chiama il parroco per farsi dare i sacramenti. Il parroco gli fa fare la confessione: come, cosa credete voi? Io credo che Gesù Santo e tutti i santi siano morti per me. Ci voi credete troppo. Credete che Gesù Santo e basta, è più che sufficiente. No, cioè, vedete, è una predica anche una popolare nel senso più alto, direi, della parola, perché poi non sono battute, eh. C'è una dottrina, il mediatore unico, no? E il riferirsi a lui, eccetera, eccetera, eccetera. Però è un mago nel catturare l'attenzione della sua gente, insomma, no? Eccetera, eccetera. Le prediche di Bernardino, vabbè, chiusa la parentesi, questo è un aspetto anche molto bello e molto simpatico del francescanesimo, diciamo. Ecco, nascono questi movimenti di riforma all'interno, con nomi diversi e però con metodologie che si ripetono abbastanza. Poi, come ho detto, quando in tutto il 400 questi conventi diventano di più di quelli formali e ufficiali, è chiaro che si va verso una divisione. Le varie riforme stanno diventando non più correnti all'interno dell'unico ordine, ma ormai veri e propri ordini. E di questa realtà prende atto Leone X, che nel 1517 convoca a Roma capitolo generale con i frati conventuali e con tutti i rappresentanti delle varie correnti riformatrici, osservanti, recolletti, amadeiti, collettiani, eccetera. Risultato di questo capitolo fu la radicalizzazione della divisione, cioè il Papa ne prende atto, la formalizza, diciamo così. La bolla "ite vos in vinea meam", andate voi nella mia vigna, la parabola degli operai a varie ore, del 29 maggio del 1517 sancisce questa divisione. D'ora in poi ci saranno due ordini francescani: l'ordine dei frati minori conventuali, l'ordine dei frati minori osservanti, con due ministri generali e tutto il resto. Ma richiamandosi entrambi all'unico Francesco e alla sua regola. Al nuovo ministro generale dei frati minori viene consegnato il sigillo dell'ordine, precedendo così il generale dei conventuali che diventa maestro generale. Vedete, erano nati, poi sono diventati di più e quindi hanno in qualche modo inglobato il resto e non viceversa. Però se l'intervento papale sancì la divisione, non altrettanto riuscì a sancire l'unione delle varie famiglie. Mettere in fila frati non è una cosa facile, neanche per i papi. Alcune riforme continuarono la propria strada, gli amadeiti per esempio. Anzi, lo stesso Leone X approvò una riforma spagnola, Pasqualiti, sottoponendola al generale dei conventuali. E la storia continua, e fa parte un po' della storia nostra, è così. Una riforma che invece ha avuto una sua strada autonoma sono i Cappuccini. Nascono in seno all'osservanza, Matteo da Basso o Bascio è un frate osservante delle Marche, ne ripetono le istanze di riforma, vita di povertà e di austerità, predicazione itinerante, vita negli eremi, rivivendo ancora una volta il dramma di San Francesco tra la vita apostolica e la vita contemplativa. E forse l'aver risolto, almeno temporaneamente, questo dilemma, servendo ora al ministero di Marta, ora alla contemplazione di Maria, dicono le Costituzioni del 1536, cosiddette di Santa Eufemia perché fatte nel convento romano di Santa Eufemia, costituisce la stabilità dei Cappuccini, così chiamati dal popolo per il loro caratteristico cappuccio. diventandone poi il nome ufficiale. Clemente VII, il cugino di Leone X, il 3 luglio del 1528, appena 11, se non sbaglio di stampa, anni dopo la Ite Voss, approvò ufficialmente la riforma cappuccina. Alla vigilia del Concilio di Trento, vero spartiacque nella storia ecclesiale tra il Medioevo e la storia moderna, l'ordine francescano si presenta ormai diviso nelle tre grandi famiglie: dei frati minori osservanti, dei frati minori conventuali, dei frati minori cappuccini. Ora sapete più o meno da che mondo viene il percorso, meglio, di questo fatto. Sono finite le riforme? Niente affatto. Esse continuano soprattutto all'interno della grande famiglia dell'osservanza, tanto da formare, sia pure all'interno dell'ordine dei frati minori osservanti, correnti ben strutturate, tanto da provocare l'intervento di un altro Papa Leone, il XIII questa volta, nel 1897, per unire le famiglie degli osservanti riformati, Recolletti e Alcantarini, nell'unico OFM senza ulteriori distinzioni, la Felicitate Quadam, la bolla papale di Leone. E termino qui, ci ho scritto alcune pie considerazioni. Ha sempre suscitato qualche meraviglia, non proprio positiva, la storia così complicata dell'ordine francescano. Ma Francesco non è uno solo, ma la sua regola non è una. Alla base di queste obiezioni vi è forse una visione limitata della vita religiosa. Questa storia presenta certamente pagine tristi, piccinerie, manie di potere, tutto quello che volete, perché è fatta agli uomini, quindi. Ma soprattutto sono la testimonianza della continua ricerca spirituale dell'uomo, che non può mai essere ridotto a un puro esecutore di ordini, di leggi, ma è portato a ricercare sempre. Sicuramente questa ricerca presenta una doppia faccia: uno scontento psicopatologico, la incapacità realistica di accontentarsi, la mancanza di buonsenso, volendo imporre a tutti la propria visione e svalutando quello che fanno altri, quindi ci sono lati negativi, ma anche la testimonianza, a volte eroica, della ricerca di fedeltà all'ideale, la cui realizzazione si avverte sempre come inadeguata e provvisoria. La storia francescana è tutto questo. È il tentativo di considerare San Francesco la vera forma minorum, più della regola, e soprattutto delle sue interpretazioni anche autorevoli. Per questo il testamento diventa essenziale per ritrovare il vero Francesco, il suo messaggio, la sua scelta della povertà, croce e delizia di ogni francescano. La grandiosità di questo progetto non deve far dimenticare il pericolo di fare di Francesco una icona intoccabile, sottovalutando che egli è un uomo figlio dei suoi tempi e soggetto al divenire storico. Può essere il limite di ogni riforma. Ecco, io ho cercato qui di condensare secoli di storia. Capite che in poche pagine si condensano male, o col pericolo di sottovalutare alcuni aspetti, di ignorarne altri e via di seguito. Però mi era stato chiesto di spiegare il perché esiste un mondo francescano così variegato nei tre ordini e di una riforma che continua ancora in qualche modo, perché è un po' nella dinamica stessa della vita religiosa, oltre che prima ancora che della vita francescana. Ecco, questo era quello che mi è stato chiesto di fare, spero di averlo fatto. Se ci sono qualche domanda, abbiamo un quarto d'ora a disposizione. Volevo però sottolineare un aspetto che mi ha detto una sorella prima, quando dicevo che si è spostato un po' l'ago della considerazione sulla povertà, sulla fraternità rispetto alla povertà. Sì, bisogna tenere presente però di una fraternità che aiuta a vivere la povertà, cioè la povertà francescana è una povertà vissuta insieme. Non è singola del singolo individuo, ma una povertà vissuta insieme, e questa presuppone la fraternità, altrimenti è una cosa giustapposta e basta. La fraternità posta insieme, dico la fraternità vissuta insieme, permette di vivere poi la vita povera voluta dalla regola. Per esempio, questo nelle comunità religiose sia maschili che femminili, nelle nuove costituzioni è affidato sia all'amministrazione trasparente dei beni che la società di oggi ci chiede, eccetera, eccetera, ma al di là di questo è affidato al capitolo locale. Cioè il capitolo della fraternità, che è composto da tutti i membri di quella fraternità, ecco, deve studiare, deve riflettere, deve studiare, deve trovare i mezzi per vivere concretamente la povertà nella situazione in cui si trovano. Se volete, è quell'usus pauper bonaventuriano, ma vissuto insieme, ritrovato insieme, riproposto insieme. Ecco. Allora non è l'alternativa se è la fraternità o è la povertà il, diciamo, il quid novum di Francesco, la sua caratteristica fondamentale, è semmai una povertà vissuta in fraternità. Ecco, non è il cercare di mettere insieme tutte e due le cose per forza, credo che sia un po' così quello che emerge un po' dalle costituzioni attuali. Bene, grazie a tutti voi.
Bene, come l'anno scorso la metodologia, se qualcuno ha qualche domanda da fare, qualche considerazione.
Padre Giovanni, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sugli umiliati che erano qui a Firenze.
Ma è possibile?
Erano anche ogni santi, sì, ma sono una... Non so se c'è un'ispirazione francescana sotto, questo lo ignoro. Era una congregazione laicale, dove c'era qualche sacerdote, ma laicale, e a Firenze erano molto potenti, diciamo, perché molti di loro facevano parte dell'arte della lana, che era una delle cose più potenti in città, insomma, corporazioni più potenti in città. Avevano quella casa dove ora c'è il convento di Montughi, era loro, e facevano i cappellani, almeno un sacerdote, alle monache di Santa Marta, che è il monastero molto del 1347, quando Lotta Acciaioli fu la prima monaca di Santa Marta, una vedova, dette origine al monastero, e che ha avuto un'espansione, insomma, questa, tornando a parlare degli umiliati, però so soltanto questo. Triste la vicenda degli umiliati in Milano, dove c'erano, so se era la stessa raccordo o erano esperienze analoghe ma indipendenti, furono soppressi dal Papa perché tentarono di uccidere il Cardinal Borromeo. Carini, sì. Sì, il cardinale San Carlo Borromeo, La storia è questa.
Qualche altra considerazione?
Beh, andiamo a casa.
Padre Giovanni è molto diretto, anche a scuola è così, quindi ringrazio davvero di cuore Padre Giovanni, un bel applauso ancora di tutti. E invito tutti, allora sabato prossimo, padre David Jäger, quindi sul programma è cambiato il nome, e sui Francescani e la Terra Santa, un argomento di attualità, interessante, soprattutto da una persona che lo vive davvero in prima persona, ebreo convertito, francescano, sacerdote e ora anche giudice della Rota Romana, quindi va bene?
Ecco, vedi, anche lui ha fatto.
Auguri a tutti e buona serata.
Basta, 3 ore e mezzo.
Sufficiente. Francescano.
Padre Giovanni, sì? Posso chiederle questo? L'eremo di Campello.
L'eremo?
Di Campello, delle allodole, di sorella Maria di Campello, è francescana.
Vai, vai.
Se no si trovano tutte,
su internet.
Anche Fra Luca mi ha detto, la dirà anche lui, ma...
Sì, sì, lo so, se sei diletta, no?
Sì, ma quando se la prossima forse viene anche...